li fanno proprio le persone che hanno le mani, che profumano di dignità, perché hanno lavorato e che capiscono che provvedimenti come questi sono fatti ad arte, come diceva giustamente l'assessore Trani, stavo per dire consigliere ma mi ero dimenticato, quindi l'assessore Trani, dove dice invece di portare chiarezza e snellire l'operazione, come farebbe invece chi lavora ogni giorno nel settore, creiamo ancora più confusione e mettiamo le amministrazioni pubbliche in condizione di chiedere giustificazioni e proroghe, perché le amministrazioni pubbliche sono piene di giustificazioni e di proroghe, piene. Si toglie la provincia, si fa un nuovo, che non si sa di che, non si sa che cos'è, non si sa. I consiglieri metropolitani, peggio ancora, perché vengono dalla provincia, niente, nemmeno i soldi del gettone, nemmeno i soldi della benzina, niente per dire, no? A gestire che? Il nulla, perché non hanno gli uffici, non hanno nulla, però è servito Enzo, sindaco, a giustificare che cosa? La migrazione di quel surplus di dipendenti provinciali che adesso vanno distribuiti nei comuni. E fa bene il sindaco a stare attento ad intercettare questo tipo di personale, perché perlomeno, questo lo dobbiamo dire, se venite alla Dispoli la pagnotta ve la guadagnate, perché alla Dispoli c'è da lavorare, perché c'è da soccombere un personale che si basa, io stasera questo volevo sentire dal sindaco, su quello schifo della spesa storica che non può condizionare la vita di una città, perché qualcuno che ha sempre invece portato la giacca e la cravatta e che la fila non ha fatto mai, perché l'hanno fatta qualcuno per lui, a dire se 20 anni fa avevate 50 persone, eravate 15.000 abitanti, potete avere 50 funzionari, 50 dipendenti, anche se ne avete 55.000. Ma vi rendete conto? E per quelli che hanno fatto quel provvedimento riceviamo per l'ennesima volta, come abbiamo visto negli ultimi 5 anni dai vari governi che si sono succeduti, anche di laboriosissimi tecnici, da ricordare, quella fase storica, questo. Quindi con orgoglio, venendo dalla strada e orgogliosamente dicendo, questo qua, come dicono quelli molto a sinistra, sta roba qua, perché dite così, sta roba qua non serve sta roba qua. Sta roba qua è una situazione che invece di migliorare e invece di snellire ci complica la vita. È stato giusto e bilanciato l'intervento dell'assessore Trani, è lo stesso quello del sindaco. Allora accettiamo la giustificazione, liberiamo l'ufficio da questo peso, però voglio far notare che chi viene dalla strada, lavora dalla mattina alla sera, se guadagna lo stipendio e ha studiato comunque, eppure parecchio, si accorge che il parere dei revisori per vizio di forma è nullo. Vedi? Oh, oh là, se ne è accorto nessuno. Perché le carte vanno lette e le sanno leggere anche gli artigiani e gli operai e le persone che si guadagnano dignitosamente la vita e non chiedono nulla? Perché invece se scrive su un verbale di riunione dell'ennesima situazione creata dal governo, perché qui c'è i revisori dei conti, dei revisori, dell'organo dei revisori che deve revisionare ancora, quindi collegialmente scrivono che, richiamato l'articolo 3 e tante bla 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 bla, si può, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui l'articolo 4, può essere inviato all'anno 206. C'è da stabilire se è avanti Cristo o dopo Cristo. Questo ce lo danno a noi come Consiglio Comunale, quindi all'anno 206. E va bene così. Quindi, in un clima di scartoffia, possiamo dire mero errore di battitura, che invece magari all'interno di una ringa assetata di sangue poteva dichiarare pure, diciamo, nullo il parere, chiamiamolo così, e magari riconvocato il punto perché c'era sto vizio di forma, perché ce l'hanno rimandato all'anno 206, che forse, sindaco, è da prendere alla lettera, perché vuoi vedere che nel 206, quando c'erano anime più nobili e la politica era molto più semplice, non c'era uno Stato centrale che magari chiedeva l'armonizzazione dei bilanci, però creavano necropoli enormi, Cerveteri aveva forse 1 milione di abitanti, quindi è andato indietro perché ce n'ha molti di meno, e avevamo 3 porti, sindaco? Quindi vorrei vedere se forse il 206 è una battuta proprio studiata apposta, diciamo calzante alla regola, e ci siamo fatti anche un pochettino di spirito e di risata su questo errore. Noi insieme al consigliere Riuscito, quindi Cagiola Riuscito, votano favorevolmente alla richiesta fatta dal, tra l'altro dal l'onestissimo e sempre pronto lavoratore al bilancio, che è Antonio Arata, lo dobbiamo dire, e questo lo devo dire in aula, sindaco. Quando tutti sono andati in ferie, Tonino Arata, che non lo chiamavo così, è rimasto tutto il mese di agosto, non si è fatto niente di ferie, ha lavorato per conto suo anche a casa sul bilancio il giorno di Ferragosto, per far sì che, viste le numerose proroghe, rinvii, adempimenti e direttive che arrivano dall'alto, sempre da quelli con la giacca e la cravatta che non hanno mai lavorato, qualcuno, che forse qualcuno di buono c'è, quindi non ha fatto le ferie e ha portato questa assise a votare il bilancio. Quindi un occhio di riguardo a questo funzionario, barra lavoratore, barra impiegato... impiegato comunale, non gliene dobbiamo dare atto, lo ringraziamo. Quindi a maggior ragione, se lui ci porta all'attenzione questo atto, io e il consigliere Riuscito lo votiamo favorevolmente. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono primi interventi? Non ci sono primi interventi, prego consigliere Pencia.
No, io ho ascoltato gli interventi, ho ascoltato anche l'assessore Drani, volevo dirlo in generale, ma non all'assessore. Alla, in un sito specializzato sulla contabilità e così via, intervista a una dirigente del Ministero, senza facciamo nome e cognomi, che gli fanno la domanda, no? E questo in generale per far capire come siamo, a che punto siamo oggi. La domanda è: si arriva all'armonizzazione dopo alcune prove durate diversi anni presso una serie di enti sperimentatori. Quali sono i risultati maturati? Quali vantaggi questo approccio? Quali modifiche sono intervenute in corso d'opera? La dirigente del MEF, che era quella che curava tutta questa questione, risponde: le novità introdotte alla riforma sono state sperimentate da circa un migliaio di enti dal 2012 e poi a seguire da altre migliaia, insomma, nel 2013. La sperimentazione ha consentito di individuare delle criticità presenti nel testo della riforma emanato nel 2011 ai fini dell'emanazione della riforma emanata dal decreto legislativo 2014 in vigore dal 1 gennaio 2015, quindi siamo a fine 2015, e naturalmente tale metodo di lavoro ha dato luogo a un innovato procedimento bottom-up di produzione normativa e comporta il coinvolgimento del diretto di un campione di enti territoriali e così via. Ora, giustamente lei in generale ha dato una spiegazione, però io in generale dico, no, ma se c'è il problema della programmazione, questi enti sperimentali non è che hanno fatto delle cose al di là della programmazione, hanno usato gli stessi strumenti e sono arrivati a un risultato, che poi magari il risultato in corso d'opera probabilmente, come dice qua, le criticità le hanno corrette con le produzioni normative di emanazione dei regolamenti, insomma... La questione regge poco su quello che è stato detto, quindi insomma, come ho detto prima, questa è una legge che risale al federalismo del 2009 e poi viene applicata insomma già dai primi del 2015, arriviamo a oggi che siamo un po' così. Poi naturalmente, sindaco, era emerso, qui nessuno attacca le partecipate e così via al personale, però è chiaro che quando i revisori, perché poi se vogliamo pure eliminare i revisori delle partecipate, eliminiamoli, perché tanto... a questo punto leviamo pure le leggi che ci mandano i revisori, è chiaro che i revisori, quando già loro stessi dicono che le comunicazioni non avvengono, i monitoraggi non vanno bene e così via, poi veniamo in commissione, comunque tra le righe scappa che le partecipate non comunicano questi problemi, insomma sindaco, poi le scuse reggono fino a un certo punto, perché poi insomma uno... oppure fa finta di non aver capito, però poi alla fine diciamoci questo briciolo di verità, diciamo a oggi non siamo in grado perché ci stanno tutta una serie di problemi interni, non lo possiamo fare, è inutile, sta di la colpa del governo che ogni minuto cambia la legge, che può essere anche vero, ma poi certe cose poi non reggono più, perché poi le verità emergono quando si affrontano i problemi. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Penge. Ulteriori interventi? Se non ci sono interventi possiamo andare al voto del deliberato. Gentilmente i consiglieri al proprio posto, così sottopongo al voto del Consiglio Comunale la delibera avente ad oggetto armonizzazione contabile e rinvio di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 consiglieri a favore. Quanti contrari? 1, 2, 3, 4. Chiaramente nessuno ha astenuto. Votiamo l'immediata esecutività. Non c'è? Il segretario dice che non serve, quindi va bene. Abbiamo tutto il tempo. Quindi il punto è approvato senza necessità di ricorrere all'immediata esecutività. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, che il Consorzio Marino di San Nicola, realizzazione di un volume tecnico a protezione dell'impianto di captazione, trattamento e distribuzione della risorsa idrico potabile, permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380 del 2001, approvazione. Introduce l'argomento il sindaco.
Sì, grazie Presidente. Dunque, come è noto, il comprensorio di San Nicola è fornito, per quanto riguarda la rete idrica, da dei pozzi che stanno nello stesso territorio. Quindi ha un acquedotto, per certi versi, diciamo, autosufficiente rispetto ai fabbisogni della comunità. È gestito dal consorzio perché è stato realizzato nell'ambito di una lottizzazione convenzionata e quindi è ancora attualmente gestito dal consorzio. Due anni fa questo acquedotto ha cominciato ad avere problemi per l'elevazione del valore dei nitrati, che possono arrivare fino a 50 mg, e varie volte in quel periodo, quando non c'era ancora l'impianto di nitrificazione, hanno sforato questo valore. Non in tutti e quattro i pozzi, per la verità, ce n'è uno che ha valori delle volte anche fino a 60-70, però poi la miscelazione dell'acqua proveniente dai quattro pozzi, molto spesso già di per sé la miscelazione riusciva a far stare questo valore sotto i 50. Tra l'altro voglio ricordare, insomma, visto che stiamo parlando di questa cosa, che i nitrati stanno nelle verdure, stanno nella carne, stanno in quello che noi mangiamo, il problema è soltanto la quantità, non si tratta di una sostanza di per sé tossica. Detto questo, due anni fa ci fu un'ordinanza di non potabilità, l'ordinanza viene emessa dal sindaco su proposta dell'ASL e nell'ordinanza si dice da un lato l'acqua non è potabile, nello stesso momento si ordina al gestore di fare tutti gli adempimenti e mettere in atto tutti i provvedimenti perché l'acqua ritorni ad essere potabile. Trattandosi di elevazioni di nitrati, il consorzio ha realizzato un denitrificatore, un apparecchio che è nuovo per i nostri territori, che sono abituati ad altro tipo di alterazione. L'alterazione storica di questi territori ex vulcanici è l'alterazione dell'arsenico e del fluoro, sono i due minerali che si trovano più spesso nelle acque e anche qui in valori elevati, diciamo, rispetto a quanto sia possibile. Questo riguarda soprattutto il bacino di Bracciano e quello di Civitavecchia. Quindi dei nitrati non c'era stato ancora, non era mai accaduto che i valori fossero alterati. Comunque è stato installato un denitrificatore che ha dato per molti mesi valori buoni, nell'estate di quest'anno c'è stato un momento nel quale il valore del nitrato è tornato a salire. Anche qui c'è stata una ordinanza da parte mia, sempre su sollecitazione, su consiglio, dopo consultazione con la ASL, anche questa ordinanza naturalmente diceva dovete fare tutto quello che è necessario perché i nitrati tornino ad essere valori normali. A questo punto i tecnici che sono stati interpellati dal Consorzio, e qui abbiamo le loro dichiarazioni, ritengono che l'impianto di denitrificazione debba essere coperto, perché attualmente è all'aria aperta, quindi sottoposto alle oscillazioni non solo di temperatura, che per fortuna da noi non sono molto ampie, ma alle piogge, anche al salmastro che può arrivare dal mare, perché non si sta proprio lontanissimi dal mare. Quindi la proposta che fa il Consorzio, che hanno fatto i tecnici del Consorzio, fermo restando che l'acqua che attualmente si immette nella rete di San Nicola è al di sotto del parametro 50 e viene monitorata costantemente ogni mese dall'ASL, la proposta che hanno fatto i tecnici di coprire questo impianto, di fare una struttura di qualche centinaio di metri cubi, 396 metri cubi, per coprirlo. Ora, la delibera che viene questa sera non esamina l'impianto, non analizza il costo dell'impianto e non analizza le competenze dell'impianto, non analizza le procedure dell'impianto. La delibera di questa sera è di tipo urbanistico, perché i volumi tecnici fino ad una certa quantità si possono autorizzare direttamente dall'ufficio, oltre una certa quantità vanno autorizzati in deroga dal Consiglio Comunale. Quindi la delibera di questa sera, proposta dal nostro ufficio, dice: approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Approvare ai sensi dell'articolo 14 del DPR 6 giugno 2001 il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 7/10/2014 con nota 25.185 per la costruzione di un volume tecnico a protezione dei macchinari e dei serbatoi del locale acquedotto via Orione, angolo via delle Naiadi, su parte dell'area censita al foglio 78. Di stabilire che, poiché la deroga è concessa solo e esclusivamente in quanto riferita alla realizzazione di un volume tecnico a protezione della risorsa idrica, venga stipulato apposito atto d'obbligo attraverso la quale il Consorzio si impegna a cedere il manufatto al Comune di Ladispoli una volta venuti meno gli obblighi di convenzione urbanistica. Deve andare al responsabile settore urbanistico esterno del territorio gli adempimenti successivi alla presente deliberazione. Quindi, ripeto, la problematica del rifornimento dell'acqua in questo comprensorio, quindi di San Nicola, Ladispoli, Cerveteri, Campo di Mare, chiaramente i comuni sono Ladispoli e Cerveteri, le altre sono frazioni di questi comuni, è un problema importante. Perché in questi ultimi anni la CEA ha ridotto l'apporto di acqua proveniente da Roma e dai monti intorno a Roma, quindi è un problema importante, ma non è l'oggetto di questa discussione di questa sera, che riguarda soltanto la salvaguardia di un impianto di denitrificazione. Ripeto, io ho detto prima che per questo territorio questo tipo di impianto è un impianto nuovo, ci sono zone d'Italia dove tutti i paesi che stanno intorno a Parma e gran parte di quelli della Pianura Padana che hanno normalmente denitrificatori da tantissimi anni, perché, e qui aggiungo un'altra considerazione, è chiaro che noi, la ASL, il Consorzio, si è posto il problema di capire per quale motivo i nitrati stanno aumentando negli ultimi anni. Ora, chiunque di noi andando su internet può, non dico capire il problema, ma quantomeno cominciare a capire che i nitrati di solito aumentano quando c'è o un eccesso di concimi o un eccesso di allevamenti animali che non vengono gestiti correttamente. Queste sono le spiegazioni più semplici che vanno date. Però la ASL e l'ARPA Lazio hanno già fatto per il secondo anno consecutivo una serie di mappature del territorio, non soltanto del comune di Cerveteri, ma il comune che è a monte, il comune di Ladispoli, ma anche anche i territori che sono a monte di San Nicola e Ladispoli, e allo stato attuale la conferenza dei servizi c'è stata anche recentemente, la nuova conferenza dei servizi, francamente non si sono trovati né grandi allevamenti di animali che possano giustificare questo rischio, e né grandi colture estensive, sappiamo tutti che le nostre campagne ormai sono fatte di piccoli appezzamenti dove non ci sono grandi distribuzioni di colcini. Comunque ci sarà si sta preparando un incontro al quale inviteremo tutti i coltivatori di radicchio di cerveteri, non perché per forza quello è il motivo, ma intanto si comincerà a ragionare insieme se, e verificare se la concimazione avviene in misura giusta, e poi l'ARPA sta continuando a cercare quale sia questa motivazione. Ripeto che riguarda quella zona, anche il pozzo di statua del comune ha valori di nitrati che sono vicino al massimo, però l'acqua poi viene miscelata con quella che viene da Bracciano e viene da Roma e quindi alla fine viene distribuita con valori di nitrati bassi. Quindi è quella zona, diciamo, sotto esame, e l'esame continua. Comunque, tornando all'oggetto di questa delibera, il nostro per certi versi è un atto dovuto, perché chi gestisce un acquidotto ha l'obbligo, e se non lo fa il comune fa l'ordinanza, di fare tutto quello che è dovuto perché l'acqua sia distribuita in maniera corretta.
Grazie sindaco. È iscritto a parlare il consigliere Grando. Prego consigliere.
Sì, grazie presidente. La cronistoria, insomma, tutto quello che è stato il percorso che ha portato il consorzio Marina San Nicola a installare questo impianto di denitrificazione l'ha già fatto il sindaco, quindi non ripeterò i passaggi che già sono stati elencati. Come ha giustamente detto il sindaco, purtroppo questo impianto da quando è stato messo in funzione non è riuscito a sopperire, diciamo così, a questo problema, non sopperire, diciamo, per tutta la durata del periodo dal luglio 2014, da quando è stato messo in funzione, perché sappiamo che ci sono stati dei problemi con l'oscillazione dei nitrati che in alcuni casi hanno superato la soglia dei 50 prevista, insomma, vabbè, ma la premessa è già stata fatta. Ovviamente, giustamente il sindaco diceva, c'è l'obbligo da parte di chi gestisce l'acquedotto, la rete idrica, di mettere in campo tutte le soluzioni, tutte le contromosse per andare a intervenire dove ci sono dei problemi. E quindi questo intervento di copertura del nitrificatore viene presentato questa sera come una di queste, cioè come un intervento che va a migliorare in qualche caso, in un caso insomma che non ho capito bene quale, la potabilità dell'acqua. Io questo tipo di discorso l'avevo già affrontato in commissione, nel senso il mio intervento era stato di questa natura. Ora è chiaro che ognuno di noi viene qui in consiglio comunale per fare delle cose a favore della città, no? Ci mancherebbe che fosse il contrario. Quindi nel caso in cui venga presentata una proposta di delibera che dice che si rende necessario coprire questo impianto perché altrimenti potrebbe essere compromesso il suo funzionamento, allora in quel momento alziamo le mani e non si può che votare a favore. E quindi avevo chiesto di poter allegare, cosa che fino a oggi non era stata fatta, una relazione tecnica, appunto tecnico specializzato, che potesse appunto certificare il fatto che questa copertura era indispensabile, senza questa copertura non si poteva garantire la potabilità. Ora, nel pomeriggio, quindi poche ore fa, è stata inviata questa, chiamiamola relazione tecnica, che poi una relazione tecnica in effetti non è, ma è semplicemente sono semplicemente due righe che dicono che questo impianto è composto in alcune parti da delle apparecchiature, e adesso non ho davanti la relazione, comunque sia delle apparecchiature che IP55 vengono identificate e che appunto non sono resistenti agli agenti atmosferici, chiamiamoli così. Ora è chiaro che qui entriamo in un discorso prettamente tecnico che chi non è del mestiere difficilmente può affrontare. Ora io per nel breve tempo che mi è stato possibile, insomma, perché ripeto, mi è stata inviata oggi pomeriggio, non so neanche se gli altri consiglieri l'abbiano ricevuta sinceramente, quindi non vedo che non ne sono a conoscenza, di un allegato che comunque sia riveste un'importanza fondamentale, cioè perché è l'allegato che dovrebbe in qualche modo dare la motivazione, per quello che vedo io anche scientifica, cioè sul funzionamento del nitrificatore e sulla pericolosità di avere un denitrificatore non coperto. non so, adesso ipotizzo, potrebbe essere, come diceva il sindaco, che l'oscillazione delle temperature, magari nella fase estiva, il surriscaldamento dei serbatoi non renda possibile la procedura che poi porta a diminuire la concentrazione dei nitrati. Io queste cose tecniche che io con molta umiltà dico affermo qui di non conoscere, che quindi avrei gradito leggere in una relazione di un tecnico competente. E ripeto che questa cosa all'interno della chiamiamola relazione, perché chi poi avrà modo di vederla, magari non so se stasera o se voteremo questo procedimento, questa delibera oppure no, si renderà conto che poi in effetti così non è. Oltretutto mi permetto di aggiungere che, sempre ripeto, da profano mi sono andato a documentare su questo tipo di apparecchiature IP55, dove questo indice IP55 sta a indicare il grado di protezione che hanno degli apparecchi praticamente il numero 55, in questo caso composto da due numeri, doppio 5. Il primo indica il grado di protezione dagli agenti solidi e il secondo numero da quelli liquidi. Quindi, infatti è proprio apposito per le impianti elettriche, cioè per le apparecchiature elettriche che sono all'esterno, che sono poste all'esterno di diversa natura. Quindi in questo caso il 5, che è il secondo numero che compone il 55, indica la resistenza anche a getti d'acqua continui. Quindi in contrasto con quello che viene scritto in quella piccola relazione, chiamiamola ancora così tra virgolette relazione, in cui viene detto che gli impianti sono al sicuro solamente da umidità e piccoli getti d'acqua, ma non alle precipitazioni. E quindi questo è un po' un controsenso, se vogliamo, una cosa sulla quale gradiremmo che ci sia un maggiore chiarezza, perché ripeto, in questa fase se noi dovremmo andare a autorizzare la costruzione di un impianto di copertura, ma comunque sia di un'importanza anche discreta, insomma sono 400 metri cubi su un verde pubblico che non è che poi una volta messi lì ci rimarranno per sempre. Quindi cerchiamo di avere le idee chiare su questa cosa, perché poi che succede se poi domani viene fatta questa copertura e comunque sia il denitrificatore continua a non garantire per tutto l'arco del tempo i nitrati siano sotto la soglia prevista? Che facciamo, lo smontiamo perché non era quello il problema? Poi ripeto, la relazione tecnica che noi chiedevamo speravamo fosse innanzitutto presentata nei tempi giusti e previsti dal regolamento, perché come sapete le proposte di delibera con tutti gli allegati devono essere presenti in segreteria 48 ore prima della seduta. In questo caso preciso oggi così non è stato, perché la relazione è stata inviata credo solo al sottoscritto oggi pomeriggio, quindi altri colleghi non hanno avuto modo di vederla, e è datata, se non erro, 3 novembre, quindi non ci sarebbero stati neanche comunque i tempi di cui parlavo prima. E, ripeto, il nostro interesse è semplicemente quello di avere più elementi per poter giustificare il nostro voto, perché ripeto, io sono pronto a venire qui in Consiglio Comunale e vi prego di darci la possibilità di votare a favore di questa cosa, perché la salute dei cittadini è la cosa che viene prima di tutti e è la cosa che a noi sta a cuore. E questo lo voglio dire, lo voglio precisare, al di là di tutto quello che c'è all'interno del Consorzio Marina di San Nicola e che è stato sollevato anche nelle commissioni, io su queste cose non ci voglio entrare, per quelli che sono le questioni interne al Consorzio. Qui si parla di acqua pubblica e della salute dei cittadini. Quindi restiamo tutti sui fatti. Se dobbiamo autorizzare la costruzione di una struttura a copertura dell'impianto perché senza di quella la potabilità è messa a rischio, io vengo qua e la voto, però cortesemente datemi gli strumenti per poterlo fare. Venite qui con una relazione tecnica fatta in maniera un po' più completa di quella che è stata messa lì solamente, forse un po' frettolosamente in vista del Consiglio Comunale, e ripeto, io vengo qua e la voto a favore. In questo caso non posso proprio farlo, e quindi chiedo, Presidente, cortesemente, se è possibile procedere in questo modo e per oggi ritirare il punto, chiedere una relazione dettagliata così come è stata richiesta, e innanzitutto fare in modo che almeno sia visibile per tutti i consiglieri come previsto dal regolamento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Grando. Consigliere Penge.
Ma diciamo che questa storia si sta prorogando da diverso tempo, no? Perché poi ci sono state tutta una serie di fraintendimenti anche nella commissione, dove a verbale erano messe alcune cose che doveva fare l'amministrazione e poi sono state smentite con tutto il verbale scritto, che appunto ci doveva essere questa famosa relazione tecnica già da quest'estate, e invece purtroppo ancora oggi andiamo avanti con alla fine con una adesso ho ascoltato perché nessuno ha letto la posta, quindi anche noi chiediamo rinvio del punto, anche il consigliere Agaro, il consigliere Asciutto, perché nessuno ha visto questa sorta di piccola relazione, che tra l'altro io penso che stando sul territorio comunale forse questa relazioncina forse la doveva fare la Flaviacque, forse, oppure la doveva fare, dato che parliamo comunque di acqua e quindi che riguarda l'ambiente e così via, forse una relazione la doveva fare anche l'ARPA regionale. Adesso che arriviamo con la relazioncina uscita all'ultimo minuto, che tra l'altro oggi è 5, da data 3 novembre, che nessuno ha letto e viene inviata naturalmente oggi pomeriggio proprio prima del Consiglio, sinceramente questa cosa un po' ci fa, diciamo, ci rende molto perplessi sulla questione. Quindi noi chiediamo il rinvio del punto, se è possibile, magari convocando anche una commissione velocemente, però è chiaro che portando un atto con una mezza relazioncina, che sinceramente anche se la fa il consorzio, che comunque risiede nel comune di Ladispoli, forse era più preposto un ente comunale a fare la relazioncina. Quindi vediamo, Presidente, se è possibile rinviare l'atto. Grazie.
Grazie consigliere Penge, consigliere vicepresidente Asciutto e poi il consigliere Agaro.
Grazie Presidente. Allora, a prescindere le osservazioni corrette e giuste dei consiglieri che mi hanno proceduto, effettivamente non è ancora stata, diciamo, giustificato la necessità tecnica che garantisca che questi metri cubi in più in deroga agli strumenti urbanistici possono effettivamente risolvere il problema di garanzia delle acque potabili dell'impianto. A prescindere questo punto che è stato ben espresso dal consigliere Grando, la mia osservazione sta nel riflettere quante volte in deroga le opere fuori dalla convenzione urbanistica del Consorzio Marina San Nicola devono essere portati in quest'Aula per essere discusse. Premesso che la convenzione è largamente scaduta, premesso che nel 2009 siamo stati costretti ad esprimere un parere sulla sede consortile, oggi dobbiamo esprimerci su un'altra opera di pubblica utilità, di interesse pubblico, io mi domando quante volte ancora siamo costretti a parlare di punti sempre fuori dalla convenzione urbanistica. Allora, sarebbe ora che il Comune si prendesse le proprie responsabilità di completare la procedura di acquisizione di tutto quello che il Consorzio ha già realizzato da tempo e lo acquisisse al patrimonio comunale, questo per evitare spese in più a consorziati che comunque hanno rispettato una convenzione urbanistica da tempo. A prescindere dalla necessità, no, di affrontare il problema della potabilità, e io su questo non discuto, finché non arriva una relazione, come dice giustamente il consigliere Penge, il consigliere Grando, dove ci garantiscono che la realizzazione di quest'opera, che dovrà essere borsata in questo caso, purtroppo per voi, dai consorziati, effettivamente abbia la finalità di risolvere e garantire che l'impianto possa durare per un tempo molto più lungo rispetto a un impianto che non è coperto e che possa garantire effettivamente la potabilità e la sicurezza dell'acqua per quella porzione di territorio. Finché non arriva una relazione tecnica che chiarisca questo punto, ritengo che non sia il caso ancora di votarlo. Successivamente la domanda mi sorge quasi spontanea al consigliere Fragnoli, che è presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, ma tutto quello che va in deroga agli strumenti urbanistici No, scusate, non in deroga agli strumenti urbanistici, voglio dire tutto quello che va in deroga, va bene, agli strumenti urbanistici, ma in questo caso diventa un'opera pubblica, perché l'approviamo in deroga, perché è un'opera di pubblica utilità, va bene, e poi alla fine della convenzione si certifica, anzi è chiaro, e lo dice anche la delibera in corso, che l'opera verrà trasferita al patrimonio comunale. Ma la domanda è, ma chi controllerà che l'opera venga eseguita secondo la procedura dei codici degli appalti? È un'opera pubblica, fuori convenzione. Noi questa cosa la dobbiamo regolamentare in commissione. Non è ancora regolamentata, ma è chiara che è chiaro il fatto che qualsiasi opera, anche gestita da privato, realizzata da privati, deve rispettare la procedura dei codici degli appalti, in tutti i sensi. Però non abbiamo un organo di controllo noi, interno, che faccia questo. Quindi questo è un aspetto che in commissione lavori pubblici deve essere chiaro per tutti, come viene gestita un'opera fuori dalla convenzione urbanistica che abbia una finalità pubblica. Perché altrimenti, che ce l'ha portata a fare a votare in consiglio comunale? Scusate, non c'è bisogno. La delibera, il dirigente va in deroga, punto. Cioè non c'è bisogno che ce la portate. Allora, se dobbiamo iniziare una procedura pubblica, perché altrimenti se non fosse stata pubblica e non se non fosse stata in deroga per pubblica utilità non saremmo stati qui a discuterne, allora dobbiamo anche stabilire in maniera chiara e netta come va gestita tutto quello che è fuori dalla convenzione e che poi viene trasferito al comune. Ecco, quindi questa è la mia osservazione. Quindi finché non vengono chiariti quest'altri punti, oltre all'aspetto tecnico che giustifica, che è una necessità assoluta creare cubatura per coprire quell'impianto, io direi che il punto va assolutamente rinviato, perché tanto l'urgenza non è che ci sia immediato, insomma, ecco. Quindi bisogna chiarire sia il punto tecnico della necessità che garantisca la salubrità delle acque e anche l'altro aspetto di gestione successiva degli appalti, chi è l'organo di controllo di un'opera che viene trasferita poi al comune. Io ho finito, grazie.
Grazie vicepresidente. Il consigliere Agaro, prego consigliere.
Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Brevemente, per concedere un permesso di deroga agli strumenti urbanistici bisogna che sia accertata la finalità pubblica, quindi l'interesse pubblico sotteso alla delibera che dobbiamo votare. Io nel corpo della delibera non vedo un'autorizzazione da parte dell'assemblea del consorzio, quindi siccome poi si tratta anche di opere straordinarie, c'è soltanto una richiesta fatta a nome del presidente con una nota, però non fa riferimento a una specifica delibera da parte dell'assemblea dei consorziati con la quale si è deciso di fare questo manufatto, quindi questa opera. Poi è arrivata una descrizione tecnica che dovrebbe oggi stesso, che dovrebbe giustificare l'interesse pubblico che legittima il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, però non abbiamo ancora avuto modo di vederla, quindi logicamente è interesse di tutti tutelare i concittadini di Marina di San Nicola. Però dobbiamo anche accertare che ci siano tutti i requisiti di legittimità che ci consentano di adottare questa delibera, compresa anche una delibera che dovrebbe essere espressamente richiamata, perché poi, essendo un'attività straordinaria, è rimessa alla decisione dell'Assemblea dei Consorziati e non al CDA. Quindi mi associo anch'io alla richiesta di rinvio del punto, che è necessaria per approfondire l'argomento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Agaro. Il sindaco. Prego, sindaco.
Dunque, intanto cominciamo io avevo detto all'inizio, noi stasera siamo per votare una delibera di tipo urbanistico edilizio, però mi pare che molti consiglieri comunali erano assenti, erano non molto attenti quando ho detto questa cosa. Allora ripeto, articolo 14, permesso di costruire in deroga gli strumenti urbanistici. Il permesso di costruire in deroga gli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio Comunale. Quindi non ci sono tecnici che possono fare quello che noi stiamo facendo stasera, soltanto il Consiglio Comunale può dare la deroga. Questo è il primo fatto. Secondo, non è un impianto pubblico in questo momento, ma di interesse pubblico. Tra l'altro in termini di acquedotto cambia proprio tutto e rientra anche la salute pubblica e quindi, ripeto, in questo caso si ordina, se anche non si volesse fare, si ordina di fare questa cosa. Il fatto che l'abbia deciso l'Assemblea o il CDA non è una cosa che riguarda il Consiglio Comunale, perché se entriamo in questa logica, ripeto, ognuno, ogni organo, è come dire, se il Consorzio chiede al Comune, però ascoltate oltre soltanto che magari va, se il Consorzio chiede al Comune un'autorizzazione, se deve andare in Consiglio o in Giunta lo decide il Comune, non lo decide il Consorzio. Se il Consorzio fa una cosa, lo decide il Consorzio, se lo deve fare il CDA, l'Assemblea o altre cose, perché l'importante è che la faccia e quell'acquedotto stia a riparo. Io ho la logica di continuare ad inviare delibere perché bisogna sempre fare una commissione in più, un altro atto in più e poi un'altra cosa in più. Ripeto, stiamo parlando di un acquedotto. Allora, non è che quell'acquedotto è stato fatto, o meglio, diciamo, il denitrificatore è stato fatto e non funziona. Tant'è vero che in questo momento funziona. Funziona un altro mese, funziona un altro mese. È chiaro, ma io adesso voglio dire una cosa banale, ma ognuno di noi sa, pure se non è ingegnere, che se compra un certo sistema che va dalla macchina fino ad un'altra cosa, se la tiene in garage forse è meglio che la tiene sotto l'acqua, no? Cioè, voglio dire, ma è proprio banale questa cosa qui. Allora, quella struttura è stata fatta, adesso è sotto le piogge, e chiaramente potremmo anche dire, potevano fare una rivendicazione loro, potevano comprarne una che resisteva anche alle piogge, potevano o altre cose. L'importante per la salute pubblica è che quella macchina non si rompa spesso, perché, ripeto, in questi giorni sta funzionando, in questi mesi sta funzionando, però con dei costi di ogni tanto manutenzione che nell'ultimo controllo il tecnico ha detto se fosse coperta noi non dovremmo ricorrere a manutenzione più spesso come stiamo facendo. Quindi la competenza del Consiglio Comunale, per quanto riguarda il Consorzio la competenza la stabiliscono loro e noi certamente per quanto riguarda il progetto, lo dico anche ai consiglieri, è chiaro che verificheremo l'opera quando ci passa, come dovremo verificare le strade, la luce e tutto il resto, perché c'è una verifica a quel punto. E detto questo, ripeto, io continuare a rinviare quando c'è una relazione, cioè noi andremo a leggere in commissione la stessa relazione che abbiamo letto stasera di un tecnico che dice che quella cosa non può essere rinviata. Quindi io faccio appello al Consiglio Comunale perché, ripeto, non stiamo parlando di un giardino o di una strada, perché vabbè, potremmo dire, vediamola meglio la strada a quel giardino. Qui stiamo parlando di un acquedotto che, diciamo, è di una apparecchiatura che ha avuto recentemente molte manutenzioni, fermo restando che l'acqua che viene distribuita però è nei parametri. Prego.
Calmi. Consigliere Gaggiola, primo intervento, poi il consigliere Grando e poi il vicepresidente Asciutto. Prego, consigliere Gaggiola. Allora, consigliere Gaggiola, poi consigliere Farnioli, poi consigliere Grando e poi vicepresidente, perché i primi interventi hanno la precedenza. Prego.
Grazie Presidente. La cosa che ci colpisce, noi ci eravamo quasi isolati, no? Riunendoci qui io e il consigliere Ruscito. Al di là delle valutazioni che possono essere più o meno personali e al di là della valutazione del sindaco, che naturalmente lui essendo responsabile di quello che è la salubrità dell'acqua e la salute dei cittadini, e naturalmente questo prevarica ogni cosa, sia chiaro, quello che noi un pochettino ci lascia perplessi è che se si voleva dare più forza a quest'atto, far arrivare una relazione tecnica, passatemi il termine, un pochettino striminzita, perché leggendola salta subito all'occhio che non si può chiudere una partita di questo genere relazionando su quattro righe che poi di fatto di tecnico dicono ben poco, ma di fatto riassumono, e questo invece lo diciamo da chi di edilizia se ne intende, semplicemente che cosa? Una sigla che è stampata su alcuni quadri elettrici, che è il grado di affidabilità e permeabilità all'acqua in una maniera un pochettino superficiale, perché se uno prende la specifica, la inserisce in una griglia internet, già la tratta con un più ampio margine. Allora, quando tu vai a vedere la specifica con la quale poi l'ingegnere riassume quello che è il suo parere, ripeto, poteva essere articolato un pochettino meglio, quella specifica dice che quel quadro resiste a getti di acqua anche continui. Allora, siccome l'italiano sembra una lingua fatta apposta proprio per la nostra nazione, completamente opinabile. Cioè, una lettura di questo tipo che cosa vuol dire? Vuol dire, a detta di chi ha fatto la prova meccanica, che resiste a getti di acqua anche continui. Questo anche ti crea quel dubbio che ti permette di dire, ma quanto lo rendo efficace io un getto anche continuo? Perché poi se vado ad analizzare la specifica meccanica di due protezioni superiori, addirittura troviamo la specifica che dice completamente stagno. Allora, di fatto questo quadro per deduzione non è completamente stagno, per deduzione logica non è completamente stagno, però resiste a getti d'acqua continui. Allora, io dico, eh sì, però l'italiano no, si contraddice, perché io dico, se una pioggia battente che dura 4-5 giorni e crea una condizione di umidità alla quale serve un contenitore stagno, questa specifica non mi garantisce la impermeabilità, ma me la dà parziale. Quindi potrei incorrere a che cosa? A malfunzionamento per penetrazione d'acqua. Deduzione logica tirata fuori dall'interpretazione dell'italiano. Allora, però sindaco, su questo aspetto siamo stati un po' leggerini, no? Potevo pure dire, ma costava di meno aumentare il grado meccanico di permeabilità all'acqua mettendo una scatola migliore, che fa una copertura intera dell'impianto, no? In italiano questo dubbio me lo posso creare, perché sto ragionando, sto facendo un discorso. Come diceva un attore in un film, ipoteticamente stiamo ipotizzando. Quindi, mi si permette l'ipotesi di dire si poteva mettere un quadro a tenuta stagna da scongiurare l'eventuale copertura? Certo che me lo si permette, siamo qui per questo. Magari spendendo 2 lire in più in fase di costruzione dell'impianto stesso. Però c'è un fattore alla quale il sindaco non può prescindere, perché lui è responsabile della salubrità pubblica, della salute pubblica, scusate. Quindi, essendo responsabile della salute pubblica e dell'acqua in primis, perché decreta la potabilità o una non potabilità in base alle ordinanze che può emettere, quindi decide il sindaco se si può bere o non si può bere, naturalmente avendo poi tutti i vari, come si dice, campioni di riferimento e analisi a sostegno di quello che poi andrà a fare con l'ordinanza stessa, perché tutto deve essere razionale, che può creare il dubbio, perché di fronte ad una dicitura opinabile, che quindi dice non mi garantisce la completa tenuta stagna, può dire, se un consorzio mi chiede, visto che lo fa da privato, la copertura e mi rivolgo solamente a questo gesto, di fatto se io voglio dormire sonni tranquilli e magari arrivare pure a dire a me un tecnico o al consorzio un tecnico, e poi queste sono le cose che sono tutte padrone, sono le cose strane padrone del sistema Italia, no? Un tecnico però in via informale dice certo, dice una cosa coperta resiste più di una cosa non scoperta, e vabbè, come si dice, se metto la macchina in garage invece di durarmi 10 anni me ne dura 15, ma ci mancherebbe, è un dato di fatto, perché prende meno sole, se piove non si bagna, non si asciuga e si bagna, si asciuga e si bagna, quindi sappiamo tutti che processi di asciugatura e naturalmente di immersione d'acqua lasciano dei residui. Questi residui poi naturalmente vanno ad ossidare le parti metalliche e creano un decadimento delle caratteristiche tecnico-meccaniche. Non siamo qui a fare un esame di ingegneria, però di fatto sono delle nozioni elementari che anche chi non ha studiato, non c'ha la cravatta al giorno, ma va a lavorare per strada, capisce, perché ha un minimo di intelletto che gli ha permesso pure di guadagnarsi lo scranno in consiglio comunale. Che mica te lo compri, eh? lì te votano e devi mostrare capacità. Allora, quello che io dico fondamentalmente è questo. Sindaco, se gli si voleva dare più verve a questo atto e più credibilità, si è agito per non averla questa credibilità, perché veramente la relazione è un pochettino scarna. Io dico, non posso giudicare di certo se una relazione è valida o no. Allora, a questo punto, che cosa l'avete presentata a fare? Perché i consiglieri comunali mica hanno la cultura per poter dire sì, la relazione io la ritengo soddisfacente. Qui non bisogna essere uno scienziato per dire che forse non è soddisfacente, perché so tre righe. E di fatto non dice nulla, perché riporta una specifica tecnica che si può estrapolare tranquillamente prendendo l'omologazione della scatola e immettendola nella griglia Google, esce fuori tutto quello che si può sapere in maniera molto più accurata. Allora dico, il nodo da sciogliere è fondamentale. Se l'amministrazione, quindi il sindaco, di conseguenza, ritiene, a rigor di logica e da padre di famiglia, dire come si mantiene protetta una macchina dentro un garage rispetto a una macchina non è in garage, un denidrificatore protetto mi dura di più e può incorrere a meno manutenzione, può dire che sicuramente per buon senso dura di più, ma meno manutenzione no, perché non possiamo assolutamente saperlo, non siamo dei tecnici, magari abbiamo detto una marea di stupidaggini. Però che dal punto di vista tecnico proteggere, e non dobbiamo fare gli indiani come si dice, no? Quindi proteggere un qualcosa dagli agenti atmosferici, qualunque cosa essa sia, naturalmente si preserva di più, perché sappiamo gli effetti del sole sulle plastiche, sui metalli, sappiamo gli effetti dell'acqua sulle plastiche e sui metalli, e quindi le parti con le quali sono composte questi tipi di impianto. Allora, la scelta è puramente da ritenersi, come si dice, a piacere dell'amministrazione comunale. Se in quel pezzettino di terreno, che ce l'abbiamo tutti presenti, l'amministrazione inquadra la possibilità di, attenzione, dire, non di autorizzare a fare, perché di fatto loro chiedono l'edificazione, ok? Quindi ce la stanno chiedendo loro, quindi sicuramente in assemblea avranno deliberato di farla, no? Ci siamo? Oh. Avendo deliberato l'assemblea di farla, c'è qualcuno che legittimamente ce la sta chiedendo. Allora noi dobbiamo analizzare bene il punto, nel dire, siamo noi nella condizione di dire, per il bene della città e quindi dei cittadini di Marina di San Nicola, se in questo caso, visto che ci chiedono una copertura, noi consentirgli di farla oppure no. Questo è il punto focale. Questo è il punto focale. Io sto parlando di copertura, nel senso che se poi l'edificazione è più articolata e comprende vani e comprende... Attenzione, fatemi parlare, ho capito. Ha capito. Stiamo approfondendo, no? Stiamo approfondendo. Quindi se effettivamente quel tipo di costruzione che si va a fare lo si, e questo è onere dell'amministrazione di Caministra, lo può definire copertura per preservare quel tipo di impianto dall'agente atmosferico, poi è a buon cuore di chi amministra dire sì oppure suggerire una semplificazione della copertura e fare una vera e propria tettoia a copertura che magari possa apparire più snella e più di facile e meno costosa realizzazione. È una questione di intendimento dell'amministrazione e di sensibilità.
Grazie, consigliere, ha chiesto la parola al sindaco. Prego, sindaco.
A parte le altre cose che ho detto prima, non, nella discussione non è stato inserito, devo dire nemmeno da parte del consorzio, ma la inserisco io in questo momento, il problema della sicurezza dell'impianto, della sicurezza inteso in termini di rischi di atti vandalici. Non ho capito... Cioè, io voglio sapere perché quando parliamo di bene collettivo ci dimentichiamo quella bellissima frase latina che dice che ognuno dovrebbe, quando amministra, essere come un padre di famiglia. Ma vi interessa quello che sto dicendo oppure non... No, siccome dopo quando parlate non avete ascoltato quello che ho detto, ricominciamo da capo, magari mi è un fatto di correttezza reciproca, no? Io sto attento a quello che dite. Allora, qui non è stato ancora inserito un elemento, è quello del vandalismo, cioè non è che devo ricordare che qualcuno va in giro anche con le taniche di benzina, no? Allora, un impianto del genere adesso è all'aria aperta, allora non solo va coperto dal salmastro e dalle piogge, ma va anche protetto da eventuali fatti vandalici, e questo è un bene di tutta la collettività, ora di una parte lo sarà di tutta la collettività. Quindi arrivo a dire che se non lo fanno, forse abbiamo sbagliato a non imporlo dall'inizio, dicendo visto che state facendo questa cosa, adesso la fate anche protetta, perché alla fine diventerà del comune, o comunque noi ci teniamo che nessuno possa avvicinarsi a fare qualcosa, ripeto, e noi abbiamo visto, ma senza arrivare alle taniche di benzina, avevamo messo dei dissuasori per la velocità, o meglio degli indicatori di velocità che non facevano nemmeno la multa, ne hanno già rotti tre. Quindi persone che vanno in giro a rompere attrezzature anche delicate come diciamo, l'indicatore di velocità, ce ne abbiamo a bizzeffe. E se qualcuno arriva lì vicino e taglia un tubo, lo dà una martellata, fa qualcosa, noi stiamo discutendo se, ripeto, allora a casa nostra, se noi avessimo l'impianto del genere, l'avremmo già coperto, magari perché il volume tecnico di casa nostra sarebbe un metro per un metro e mezzo, ecco lì. C'è la casa di 2.000 residenti e 10.000 altre persone, e allora questo volume è più grande, ma lo debbono fare, ripeto, lo debbono fare, perché altrimenti i rischi non sono soltanto quelli del salmastro, delle piogge, ma anche quelli del vandalismo.
Grazie Sindaco. C'era il consigliere Farnioli, poi il consigliere Grando, poi il consigliere Agaro. Aspetta, me l'ero segnato, ma mi sono perso. Prego, consigliere Farnioli.
Sì, la delibera in questione è stata portata in commissione, non voglio fare polemiche, ma non venne discusso questo punto che ha narrato poc'anzi la consigliera Asciutto. Se ne poteva discutere in commissione, mi viene in mente. Io quando chiudo una commissione è dopo che i punti vadano poi in consiglio comunale, e poi per carità se possono anche discutere in consiglio comunale, Dio me ne guardi. Qui mi trovo a dare un indirizzo politico sul lavoro tecnico e la relazione che ha fatto l'ingegnere, sì, sicuramente è un po' succinta, però rende bene l'idea, rende la indispensabilità del lavoro, e dando un indirizzo politico io mi trovo a dire che se il lavoro è indispensabile farlo, mi viene in mente insomma casa mia, se i tubi ce li ho al coperto avranno una resa, se ce li ho poi invece all'aperto ne hanno un'altra. Considerato che siamo vicino al mare e quant'altro, insomma, ci sono problemi di salsedine e tutto. Peraltro, non ultimo, c'era anche quello che diceva il mio sindaco, problemi di potenziali atti di vandalismo. Quindi il mio indirizzo politico, laddove ci potrebbero essere atti di vandalismo o comunque potrebbe essere un bene che coprendolo potrebbe rendere di più, peraltro lo dovremmo prendere anche in consegna noi e diventerà bene del nostro patrimonio, io sempre politicamente mi trovo a dare un indirizzo favorevole a questa delibera. Chiaramente si poteva, sì, senza dubbio, ecco un piccolo appunto, si poteva pensarci prima e poteva essere coperta anche prima, però dico che non è mai troppo tardi, se questa opera è indispensabile il mio voto su questa delibera, il mio parere è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Farnioli, prego consigliere Grando.
Sì, grazie Presidente. Ci siamo un attimo incartati su questo punto, perché stiamo in qualche modo dicendo tutti quanti la stessa cosa, ma non ci troviamo poi in un punto comune d'incontro. Perché, allora, in questa fase ci sono due tipi di problemi diversi che noi abbiamo evidenziato. Uno, prettamente proprio procedurale, di regolamento, è quello che dicevo prima dell'allegato che è stato inviato oggi e non neanche a tutti i consiglieri della relazione. E poi un problema di contenuti anche della delibera e della relazione stessa. della delibera, perché nella delibera poi tra l'altro nella parte finale viene specificato che questo manufatto verrà realizzato dal consorzio, quindi a spese del consorzio, perché gestisce in questo momento l'acquedotto e l'impianto di denitrificazione, ma verrà fatto un atto d'obbligo che verrà ceduto una volta che saranno scaduti gli obblighi previsti dalla convenzione di lottizzazione, già scaduta. Quindi è già questo un controsenso in essere della delibera, se vogliamo, una formalità che in quella della delibera secondo me potrebbe essere un problema, ma ripeto, correggibile, non è una cosa insormontabile, ma già in questo momento.